Marte.
Ci siamo con Marte Sport Live tra mercato, ma anche Torino-Napoli con gli azzurri in campo per l'allenamento.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani e anche Tony Volà, ovviamente l'amico e collega Gianluca Gifuni mi ha preceduto. Focus oggi in questo Marte Sport Live sul mercato, sicuramente con Nicolò Schira, in particolare su questa ipotesi Luvumbo che proprio Nicolò Schira ha svelato già qualche giorno fa, per la verità il mattino mi sembra, in ogni caso su Luvumbo ci dà qualche notizia in più Nicolò Schira, ma anche e soprattutto su Torino-Napoli, perché il Napoli deve ripartire dopo il pareggio col Monza, dopo le tre partite senza gol tra Coppa Italia e campionato, da una vittoria se possibile a Torino, ma non è facile con tanti assenti, con Politano in dubbio. Tra un po' vedremo se avremo il report a Castelvolturno, se ci saranno novità sulle condizioni di Matteo Politano, che tra l'altro è anche al centro del mercato, e da qui l'ipotesi Luvum, ma ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo, chi ha commentato diverse gare del Torino, col Bologna, con la Fiorentina, col Monza e anche altre, è l'ex centrocampista, ricorderete tutti, ma oggi apprezzato commentatore da Zon, Alessandro Budel. Ciao Alessandro, buongiorno e buon 2024. Ciao.
Grazie, buongiorno a tutti, buon 2024 anche a voi.
Grazie a te. Allora, Torino-Napoli non è affatto facile, sicuramente per questo Napoli, però è chiaro che gli azzurri devono in qualche modo ripartire. Che difficoltà può avere questa partita, Alessandro?
Ma non è una squadra facile sicuramente da affrontare il Torino, ultimamente sta comunque affrontando bene le partite, aveva anche raggiunto un filotto di risultati utili consecutivi, è una squadra ostica, comunque una squadra che attacca alta, lascia poco spazio, quindi naturalmente il Napoli deve riprendere il proprio cammino, deve iniziare il 2024 sicuramente con una vittoria che è nelle corde per cercare di recuperare il terreno perduto, però non affronta un avversario sicuramente facile.
Sì, Juric, che tra l'altro insomma è un giocatore, è un allenatore che spesso ha fatto male a Napoli, nel senso che gioca uomo su uomo contro una squadra che dobbiamo capire come sta dal punto di vista atletico il Napoli, magari un po' meglio, speriamo, rispetto all'ultima partita del 2023. Ti chiedo, Alessandro, i punti deboli del Torino secondo te quali possono essere? Perché poi è una squadra abbastanza completa, non eccelle forse in nessun reparto, ma è una squadra completa e ha quel buongiorno che io prenderei subito per il Napoli, peraltro.
Sì, l'hai detto bene, buongiorno, un gran giocatore davvero, forse il miglior difensore centrale che oggi abbiamo sicuramente in Italia, ma forse in tutto il campionato di Serie A, perché veramente sta facendo una stagione incredibile, non l'ho mai visto in difficoltà con nessun attaccante quest'anno, tutte le volte che l'ho commentato, quindi stiamo parlando davvero di un giocatore importante, anche di un giocatore comunque di qualità, oltre difensivo anche a livello offensivo, capace di giocare con la palla a terra, quindi sarebbe veramente molto utile al Napoli. Le difficoltà che il Torino può affrontare sono quelle di probabilmente lasciare tanto spazio, è abituato a giocare uomo su uomo, quindi magari di avere quella capacità di fare 3 o 4 passaggi utili per poi arrivare ad arrivare magari in azione in proiezione offensiva, potendo far male comunque all'avversario. Però naturalmente deve avere quella calma che l'ha sempre contraddistinta al Napoli, di giocare, di avere quella tranquillità per magari mandare fuori giri pressi avversari e poi ottenere qualcosa di importante.
E la tipologia di partita, prima di salutarti, Alessandro, vedresti meglio Simeone o Raspadori al centro dell'attacco?
Ma ho sempre detto Simeone, perché comunque mi piace no, da un certo punto di vista vedere un centravanti fisico, magari cercare di dare anche un po' di continuità a Simeone, però le volte che ho visto Raspadori prima punta, comunque l'avevo visto a Verona, mi era piaciuto tanto, l'ho visto in altre occasioni, è un giocatore che sa adattare bene anche in quel ruolo, quindi credo che anche il Napoli le partite che ha avuto Raspadori lì davanti abbia comunque giocato bene, quindi forse in questo momento Raspadori, perché è un giocatore anche che conosce bene il gioco e può essere utile, no? Magari tira fuori un po' Buongiorno, che potrebbe soffrire di più un giocatore piccolo ma comunque forte fisicamente.
Vedremo. Intanto Alessandro, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, buon 2024 ancora con DAZN.
Grazie a voi, a presto, ciao ciao.
Grazie Alessandro Budel, saluto il collega del mattino, da un po' ci sta aspettando, a Gennaro Arpaia. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi, caro Gennaro, che sei anche albero del calcio, ricordiamolo. Ti chiedo subito, Mazzocchi, visto che oggi ne parli ampiamente, ha intervistato a Raimo, intervistammo anche noi ieri, ma anche altri, il papà, il fratello, insomma tutti felicissimi. Io ieri dicevo, al di là del fatto che il Napoli deve prendere il difensore centrale e il centrocampista di interdizione, per me sono le due priorità assolute, molto più del terzino alternativo a Di Lorenzo, però arriva un ragazzo molto motivato che ha un po' di sana cattiveria agonistica e che ha delle buone qualità, ecco, credo che questa motivazione così forte, dovuta appunto al fatto che sì, che è napoletano ovviamente, anche a questo, non è una cosa da mettere in secondo piano, visto che il Napoli ha patito quest'anno, tra le tante cose, anche quella di avere meno fame rispetto allo scorso anno, meno motivazioni.
Ma guarda, ti dico la verità, per me è stato un lavoro, insomma, fatto davvero più delle altre volte con il cuore, perché appunto si tratta di una storia speciale, secondo me. Conosco la di conoscere molto bene il posto in cui è nato e cresciuto Mazzocchi, che ha qualche anno in meno rispetto a me, quindi ne ho visti tanti di ragazzini come lui, magari, ecco, formarsi per le strade della provincia, sì, di Napoli Est, e non essere poi arrivati dove lui invece è arrivato, meritandolo, soffrendo, facendo un bel po' di gavetta in giro per l'Italia. E quindi sicuramente è la vittoria, la rivalsa, la possibilità e anche l'esempio, come lo stesso papà e il fratello mi hanno potuto dire, l'esempio anche per tanti che chiaramente erano da Barra, ma da qualsiasi altro quartiere di Napoli, e che possono arrivare veramente in alto. Hai detto bene tu, è un calciatore che porterà sicuramente qualità, sicuramente l'esperienza che ama, soprattutto la fame e la voglia di arrivare, perché nonostante i 28 anni chiaramente sa di doversi guadagnare tutto, ed è un valore questo che potrebbe essere mancato in questo primo lasso di tempo della stagione che il Napoli ha vissuto.
Eh sì, anche, ripeto, sana cattiveria agonistica, perché lo ribadiamo, siamo contenti che il Napoli l'anno scorso in particolare ovviamente giocava a calcio, gioca a calcio e non a calci, però obiettivamente nelle ultime partite, complice direzioni arbitrali molto discutibili nella omogeneità, il Napoli non si fa molto rispettare in campo dal punto di vista fisico. Mazzocchi è uno che mi sembra un po' come Mario Rui, che invece ha quella caratteristica di essere, tra virgolette, cattivo agonisticamente, nel senso di sana cattiveria agonistica, non è poco.
Sicuramente la caratteristica che lui ha è la capacità di non arrendersi, dal punto di vista mentale e caratteriale, e poi dal punto di vista tecnico-tattico. Questo non è un calciatore che viene sicuramente a fare l'alternativa, ma è uno che può proporti un'alternativa forte. Puoi giocare a 4, puoi giocare a 5, puoi utilizzarlo a destra, puoi utilizzarlo a sinistra, insomma è un vero e proprio jolly che magari è stato sottovalutato, ma è un calciatore che senza infortunio, dopo la convocazione alla nazionale, probabilmente sarebbe stato avvicinato da una delle due milanesi, quindi non è un'alternativa che il Napoli sta acquistando, è un calciatore di qualità che sicuramente non ha tantissima esperienza a questi livelli, ma che poi può raggiungerla velocemente, ce l'ha insegnato il campo, i calciatori, le esperienze come quella di per esempio di Giovanni Di Lorenzo potranno essere un faro per lui, averlo in squadra tutti i giorni potrebbe essere ancora più importante, perché è un tipo di carriera simile che a questo punto deve soltanto switchare.
Prima dicevamo delle priorità di mercato, ritieni che il Napoli non abbia ancora centrato l'acquisto del difensore e anche del centrocampista? Ricordiamo Anghissà è già in Coppa d'Africa, in Africa, per partecipare col Camerun alla Coppa d'Africa. Per quale motivo? Perché non ha trovato il profilo giusto? Perché non ha avuto ancora risposte da Dragusin, per esempio, di un altro centrocampista? O perché ritiene di dover prenderlo alle condizioni giuste?
No, scioccamente per due ragioni. La prima è perché chiaramente siamo a gennaio e i pezzi migliori non li regalano certo a te, e la seconda è perché hai un allenatore che tra sei mesi non hai più, e questo forse incide ancor più della prima, perché devi fare un mercato orientato sia al tuo presente sia al tuo futuro, ma sapendo che potenzialmente tra sei mesi avrai fatto sedere in panchina un allenatore che non ti ha chiesto quei calciatori, quindi so, magari ritrovarti tra sei mesi di nuovo a stravolgere qualcosa. E questo credo sia l'impatto più duro in questo momento per l'Inter, che deve acquistare alle giuste condizioni e soprattutto però inquadrare i giusti profili. Io non credo che soprattutto per il difensore in questo momento le idee siano chiare, tant'è vero che il Napoli sono settimane che sta lavorando sul giusto centrocampista, che sicuramente si farà. Adesso vediamo come avanza la trattativa Samardzic, ma poi servirà anche un calcio diverso con caratteristiche diverse che possa anche sostituire Anguissa, che come dicevi giustamente tu è arrivato ieri tra l'altro nel ritiro del Camerun. Però in difesa serve un calciatore che ti faccia sbagliare poco, e il calciatore in questo momento che ti faccia sbagliare poco non c'è. Anche fosse stato Dragusin, lì poi le dinamiche di mercato tra la cifra che vuole il Genoa e quella che magari si aspetta il calciatore non sono in questo momento, non combaciano evidentemente con le tue richieste. Proprio per questo non si è ancora chiuso il colpo e bisogna aspettare ancora un po'.
È vero, è vero. Vediamo di stringere i tempi, caro Napoli, diciamo da queste parti, anche perché i tifosi lo vogliono. Gennaro, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
E buon 2024. Gennaro Arpaia, Il Mattino. Un po' di messaggi che arrivano. Stavo guardando la classifica, scrive Giovannino, e notavo che il Napoli, perdendo a Torino, verrebbe scavalcato dalla Lazio e avvicinato dal Torino. Il mio pronostico di settembre è il Napoli tra settimo e nono posto, direi che ci siamo. Mamma mia, Giovannino, però che pessimismo. Come dice questo amico, sempre al 339-666-9990, troppo pessimismo sul Napoli, al di là delle pessime scelte, delle indubbie deficienze, restano penalizzanti decisioni arbitrali che hanno stroncato il Napoli tecnicamente e soprattutto psicologicamente. Scusate se è poco, diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla in questa stagione 23-24. Poi Roberto da Casore, Osimhen mentalmente già lontano da Napoli, non ha più senso di appartenenza alla causa, l'avrei costretto a giocare a Torino e poi fatto partire per la nazionale. Un saluto affettuoso, anche se la gara di il weekend, diciamo, di partite, non c'è nessun calciatore africano che gioca e poi va via. La Coppa Italia sì, qualcuno tipo Luvumbo stesso, altri, ma il 7 gennaio è già troppo tardi per partecipare alla Coppa d'Africa, quindi secondo me il Napoli ha sbagliato a farlo partire il giorno prima, anche per il suo compleanno, proprio per un discorso di dare delle regole precise e di sottolineare il senso di appartenenza. Però a Torino Osimhen non avrebbe potuto giocare da regolamento, quindi questo è chiaro. Tra un po' avremo altre novità di mercato anche con Nicolò Schira, quindi scriveteci al 339-666-9990, poi con noi anche Enrico Fedele, a tra poco.
Marte Spotlight. Marte. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, vi parlo sempre da Restore Natale. Un po' di messaggi da parte vostra. Allora, questo amico per esempio scrive chiede di Anguissa, un po' di raucedine, ma Anguissa l'abbiamo detto, è un giocatore che è già partito, domenica gioca, chiede Francesco, no, è già partito, è da ieri il ritiro del Camerun e quindi non, ovviamente non parte. Poi, se questo Mazzocchi ha tanti pregi da campione, perché la Salernitana lo vende? Non facciamo gli ipocriti. Toni Nove, ragazzi, non è che abbiamo detto che Mazzocchi è un giocatore fortissimo, stiamo solo dicendo, caro amico, che Mazzocchi è un buon rinforzo. Io anche ieri l'ho detto che è un giocatore interessante, un buon rincalzo, ma nulla più. È chiaro che il Napoli avrebbe già dovuto portare Mazzarri a Castelvolturno, un difensore centrale e un centrocampista, assolutamente. Io mi chiedo scusa per questa voce un po' così incerta, c'è un po' di mal di gola. Con l'arrivo di Mazzocchi, se giocasse di Lorenzo centrale, scrive questo amico, può darsi che ci sia questa novità. Del resto l'abbiamo visto col Monza, cari amici, il Napoli ha giocato con Zerbin al posto di Politano squalificato, Zerbin veniva a fare tutta la fascia e spesso di Lorenzo faceva una sorta di braccetto della difesa a 3 o a 5, che in certe fasi delle partite abbiamo chiaramente visto. Però non è questo il problema è vincere le partite, avere i principi di gioco giusti e avere far prevalere le caratteristiche dei giocatori, che sono quelli nel caso del Napoli di qualità sicuramente. Poi quest'altro amico, fino all'anno scorso Dragusin giocava a tombola, adesso quattro palleggi vogliono molti soldi, finiamola. Natale da Cerra, ho capito la tua ironia, Natale, è chiaro che Dragusin, che mi è sempre piaciuto anche a inizio stagione, è chiaro, però chiedere 30 milioni mi sembra clamorosamente eccessivo per un ragazzo del 2002, per carità, ma che ha fatto 4, 5, 6 mesi a buon livello, non di più. Ma tant'è, c'è grande richiesta per i difensori, e quindi il Genoa fa bene a dire: o mi pagate tanti soldi o me lo tengo fino a fine stagione. E questo è il ragionamento. Nicolò Schira, buongiorno e buon anno.
Sì, beh, ovviamente chi vende cerca sempre di strappare le condizioni più vantaggiose, anche se poi credo che insomma Genoa sia entrato nell'ordine di idee che sia il momento di vendere Dragusin, perché poi nel mercato quando ti arrivano grandi offerte devi cogliere l'occasione. Non dimentichiamoci che Genoa ha pagato 2 anni fa 5,5 milioni, quindi venderlo a 30, 35, 27, 28, quello che sarà, resta comunque un'operazione straordinaria. Anche il giocatore, al di là di quello che dice il suo agente, che poi dice sempre un po' tutto il contrario di tutto, dipende come si alza la mattina, diciamo che la sensazione è che alla fine il Tottenham sia in pole position, però il Napoli ci sta provando in maniera importante, e quindi la partita è aperta. Ovviamente al Genoa fa gioco che ci siano più di una pretendente, perché può cercare di alimentare quell'asta, come dicevi tu, per cercare di rastrellare più soldi possibili.
Nicolò Schira, Nico Schira su Tutto Sport, anche su altri giornali, seguitelo, grande esperto di calciomercato. Poco fa è scritto su Twitter proprio di questo interessamento molto concreto del Napoli per Zito Luvumbo, anche lui un 2002, molto interessante, anche lui però in Coppa d'Africa. Quindi, però com'è la strategia del Napoli su questo ragazzo, Nicolò?
Il Napoli lo sta seguendo, è stato visionato più volte quest'anno, è piaciuto, c'è stato un contatto diretto nei giorni scorsi con gli agenti, e più ovviamente un'operazione in questo momento in prospettiva per l'estate. Però sai, se hai la possibilità di provare a bloccarlo adesso, ci provi, per un semplice motivo: Luvumbo comunque è un giocatore offensivo, quindi adesso ha un costo. Quando tornerà dalla Coppa d'Africa, magari avendo fatto bene anche in Coppa d'Africa, magari dovesse fare ancora dei golletti. Sapete meglio di me come funziona il mercato: per un giorno poi il prezzo sale, lievita, e quindi l'idea è, se ci sarà l'opportunità, comunque di provare a bloccarlo adesso. Poi è chiaro, andando in Coppa d'Africa è naturale che il ragionamento oggi sia più in prospettiva che per l'immediato, fermo restando che lui comunque insomma va con l'Angola, che non è una delle candidate ad arrivare in fondo alla competizione. Tradotto, può fare il girone, uscire al 25 di gennaio, essere già indietro.
Quindi stai dicendo, Nicolò, che è legata, ma non troppo, all'eventuale partenza di Politano, e parliamo un po' tutti da alcuni giorni, questa concreta proposta dell'Al-Shabaab, i 12 milioni al Napoli, di 21 milioni per 3 anni per Politano. Io dico, e te lo chiedo, com'è la situazione ad oggi? Io credo che però il Napoli, se vende Politano, che è il migliore della stagione di questo campionato, in un Napoli che ha poche certezze ad oggi, pur avendo una squadra forte, sarebbe molto rischioso, quantomeno.
È vero, però è vero anche che a questo punto allora devi fare il rinnovo a Politano.
Ah sì, è chiaro.
Le strade sono due: se tu dici no, devi blindare Politano, che ti aspetta il rinnovo, se lo aspetta anche da settimane, da mesi. Il rinnovo finora non è arrivato. È arrivata questa proposta che effettivamente, senza fare i conti in tasca a nessuno, è molto allettante. Parliamo del triplo di quello che lui può guadagnare o sta guadagnando a Napoli. Quindi è normale che un giocatore forte, ma classe 93, quindi di 30 anni, possa fare delle valutazioni.
Assolutamente.
Per essere in Napoli, Napoli valuta Politano sui 15 milioni, quindi c'è un'offerta da 12, non è molto distante dalla valutazione che fa il club. Anche qui dobbiamo ragionare sul fatto che Politano, se non lo rinnovi, si avvicina alla scadenza, quindi prendere 12, 13, 15 milioni per un giocatore che si avvicina alla scadenza è comunque, secondo me, una buona proposta. Diciamo che Keiki, direttore italiano del Al-Shabaab, sta facendo, secondo me, il massimo, e ha presentato un'offerta molto interessante un po' per tutti. Adesso c'è da capire cosa vogliono fare Napoli e Politano. Io credo che se Napoli propone il rinnovo a Politano, Politano rinnova. Però il Napoli, cioè, deve proporre il rinnovo, cosa che al momento non è accaduta. Vediamo se accadrà dopo la Befana. È chiaro che con un mese lungo come quello di gennaio le tentazioni ci possono essere. Poi il Napoli insomma andrà a giocare anche la Supercoppa in Arabia, quindi quello potrebbe essere anche la location per nuovi contatti, se nel frattempo non ci saranno stati sviluppi in merito al rinnovo del contratto. Quindi secondo me quella di Politano è una strada da seguire, cioè l'offerta è reale, l'interesse è concreto. Secondo me Politano, anche a meno soldi, ovviamente a meno soldi, se arriva la proposta del Napoli preferirebbe rinnovare, però è chiaro che in questo momento la proposta non è arrivata, quella di andare in Arabia può diventare una tentazione, anche perché, e chiudo rapidamente con il discorso Politano, non siamo più all'estate scorsa quando erano pochi giocatori, nel frattempo sono andati tanti giocatori in Arabia, quindi oggi quando ti arriva un'offerta all'Arabia i giocatori la percepiscono diversamente, perché nel frattempo sono andati 10-15 giocatori di prima fascia e la sensazione è che ne andranno altri 10-15 a gennaio e poi la prossima estate, insomma sarà un mercato comunque in evoluzione.
Passaparola, insomma, convince o meno, diciamo, orienta anche le opinioni dei calciatori evidentemente. Nicola, prima di salutarti ti chiedo ovviamente sul difensore ancora, Dragosin appunto un obiettivo, Dyer può essere un'alternativa, o il Napoli ha anche altre alternative, ed anche sul centrocampista ad interdizione. Ti chiedo, il Napoli ha un mirino, nel mirino un profilo preciso, e la tempistica poi è molto importante, perché al Napoli servono questi calciatori. Ricordiamolo così rapidamente che il Napoli giocherà con Kajuste a Torino, per esempio. Kajuste lo botte Zielinski, ma Kajuste è diffidato. Ricordiamolo che il Napoli ha tre difensori centrali, se si infortuna oppure se ha una febbriciattola, uno diventa coperta molto corta in vista della Supercoppa, quindi sono proprio esigenze anche numeriche oltre che di qualità di giocatori che mancano.
Assolutamente, Napoli deve prendere almeno uno se non due rinforzi prima di metà gennaio, proprio per averli poi arruolabili in quello che secondo me è il vero obiettivo stagionale, due partite secche che Napoli ha i giocatori per poter vincere le partite secche, ma il campionato è andato come è andato, bisogna puntare al quarto posto, però chiaramente i sogni di gloria sono andati, la Champions è difficile, cioè comunque il Barcellona è un avversario durissimo, la Supercoppa invece può diventare un trofeo da alzare al cielo, e quindi secondo me hai ragione, al di là poi della rosa anche ridotta numericamente, anche da un punto di vista di utilità devi chiuderli subito. Sui difensori ti aggiungo che sicuramente piace tanto anche Vitic, che è stato seguito più volte, promosso difensore dello Sparta Praga, chiaramente un 2003, quindi qui vanno fatte delle riflessioni su un giovane se può arrivare a imporsi subito, se forse può essere più un'operazione estiva in prospettiva. Centrocampo sicuramente un vecchio pallino del Napoli che resta sempre attenzionato e monitorato è su Mare, giocatore che è sempre piaciuto, piaceva anche ai tempi di Giuntoli, quindi è da tempo diciamo nei radar e nei database dell'area scouting e di tutta la dirigenza azzurra. Per motivi secondo me un po' economici, un po' di formula, non sta decollando Højbjerg, anche perché il Tottenham in questo momento chiede 25 milioni garantiti tra prestito e obbligo, che non sono comunque pochi, è un giocatore che guadagna comunque tanto, non c'è più il decreto crescita, quindi insomma sono cambiati secondo me un po' di fattori rispetto a qualche settimana fa. E poi ovviamente insomma rimane sempre la telenovela Samaras, dice che non è quel tipo di giocatore, ovviamente di interdizione prenderebbe più il posto di Elmas in prospettiva di Zielinski, che non sta rinnovando, sì. Ma sicuramente anche quello è un nodo da sciogliere, perché il giocatore vuole andare via da Udine, l'Udinese ha aperto la porta, adesso poi bisogna negoziare, ovviamente insomma i rapporti sono buoni tra De Laurentiis e Posto, hanno fatto decine di operazioni in questi anni, ma al tempo stesso sono entrambi due ossi duri, perché poi comunque De Laurentiis è molto bravo nelle trattative, ma Posto è una bottega cara, non è uno che fa grossi sconti, quindi lì bisogna limare qualcosina, secondo me quei bonus a quadra si può trovare, e poi trovare una quadra col giocatore che vuole venire a Napoli, mi risulta, però è chiaro che sappiamo il papà, e l'abbiamo visto l'estate scorsa con l'Inter, è un soggetto un po' atipico
diciamo così, maniera eufemistica è definita tipico, quindi il problema appunto è il papà, diciamo così, più che Lazar.
Io credo anche che insomma non, con l'Inter è andata come è andata, ma non è che si possono perdere tutti questi treni.
Infatti.
Perché poi Samardic è bravo, per me è forte, quindi parto da questo presupposto. Però non è che quest'anno a Udine stia facendo cose mirabolanti. Tra l'altro con Cioppi non ha neanche grande feeling, perché più spesso lo panchina delle volte che lo mette titolare, quindi sai, hai perso il treno in Inter, se perdi anche il treno Napoli, poi l'estate prossima non è così facile sempre trovare una big che ti prenda, quindi secondo me poi a Napoli Samardic ha la possibilità di trovare molto più spazio e di fare anche il titolare, visto che Zielinski non sta rinnovando. All'Inter tutto sommato sai, c'è Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Çalhanoğlu, era quasi un quinto, un sesto centrocampista. Napoli può fare il protagonista, quindi credo che insomma qualcuno che è vicino all'entourage di Samardic
stia provando insomma a dargli questo consiglio, nel senso tirare la corda ci sta, per strappare condizioni più vantaggiose lo fanno tutti, non troppo perché poi c'è il rischio di restare col cielo nel mare.
D'accordissimo con te Nicolò, grazie per il tuo intervento, buon 2024, ti seguiamo sempre. Ti seguiamo sempre. Grazie Nicolò Schira. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ci sono molti messaggi. Mazzocchi, grande uomo, grande giocatore, scrive questo amico. Il vero napoletano che gioca per il Napoli ci dimostrerà tanta fame. Zielinski si allena ancora con il Napoli, non più. Certo che si allena con il Napoli. Tu dici a livello di motivazioni, sono convinto che Zielinski vorrà chiudere bene. Sembra così, sembra che chiuda. Poi le sorprese sono dietro l'angolo. Però voglio chiudere bene, come hanno fatto Callejon, Insigne, Mertens, no, sino alla fine a giocare bene per la propria squadra. Sono sicuro che il Napoli, quest'altro amico, se fa 2 o 3 vittorie consecutive, un po' si riprende al di là dei malumori, eccetera, eccetera, scrive Antonio. E poi ancora, buongiorno, dietro Samardzic probabilmente c'è il buon Giunto, è un affare che non si farà. Che ne pensi? No, non credo. Il Napoli sta provando a chiudere per Samardzic. Ci sono buonissime possibilità, ma non è ancora fatta. L'abbiamo detto anche 2 giorni fa. Chi diceva è fatta? No, Mazzocchi era vicinissimo. Infatti, il Napoli, tra l'altro, pare che abbia firmato Mazzocchi. A breve ci sarà anche il tweet presidenziale o comunque insomma il comunicato del Napoli. E vedremo anche novità da Castelvolturno, ma soprattutto. Abbiamo chiarito che su Samardzic il Napoli è molto forte, l'accordo l'Udinese è più o meno definito, ma è ancora al di là da venire la formalizzazione anche con il papà del calciatore e con il calciatore stesso. Quindi diciamo che il Napoli ha grandi possibilità di chiudere per Samardzic, ma non è ancora fatta, non era e non è ancora fatta al 100%. Ci fermiamo tra un po', Enrico Fedele su Marte.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati cari amici. Allora, un po' di messaggio a parte vostra. Dario sono dei pochi che mette in secondo piano la tattica, i principi e i numeretti. Prima del modulo c'è la testa e gli stimoli. Uno spogliatoio di scontenti si interviene o vendendo o rinnovando i giocatori scontenti. Va bene il mercato, ma dovrebbe fare anche i contratti. Scrive Gino D'Aversa, ti ringrazio per questo, credo che sia un complimento, insomma lo prendo così. Chiaro che i moduli sono importanti, il 4-3 con Spalletti, con Sarri sono stati determinanti per vedere 2 tra i migliori Napoli della storia, ma non è questa la cosa fondamentale. Io penso che sempre l'interpretazione, la motivazione, la fame. Ieri l'abbiamo detto, ma anche l'anno scorso l'abbiamo visto, come il Napoli insieme al grande gioco, la grande organizzazione, la grande unità di intenti, fosse una squadra che avesse grande fame, che aveva grande disponibilità e verso i compagni e verso l'allenatore. Questo è stato uno dei segreti assoluti della vittoria in quel modo dello scudetto. Però è il momento di Enrico Fedele, 0816363663, per parlare in diretta con il direttore.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Eccoci direttore, buongiorno, buon 2024 ancora.
Buongiorno a voi, buon anno.
Buon anno. Allora direttore, Mazzocchi è arrivato, ancora si sta cincischiando, per meglio dire, non si riesce a trovare l'accordo e la quadra per Samardzic, c'è l'ipotesi Dragosin. È chiaro che lei l'ha detto già diverse volte in questi giorni, a Napoli servono giocatori pronti ed è quello che chiede anche Mazzarri, a quanto mi risulta, ma sul difensore non si riesce a trovare il profilo giusto probabilmente, perché Dragosin a me piace, ma non a 30 milioni, ma ovviamente non è il leader, 2002, è chiaro che è un giocatore da far crescere.
Io mi faccio una domanda. Chi sceglie il giocatore? Questa è la prima domanda. Ecco. Ne sceglie ancora il presidente?
Probabilmente sì. Non abbiamo notizie, no, di direttore, di un Walter Sabatini.
Siamo solamente a dei proclami elettorali nella forma e poi nella sostanza siamo punto e da capo. Quando il Napoli acquista dei giocatori di contorno, io per carità sono sempre per i napoletani e poi soprattutto per Mazzocchi, che di Barra, noi Nolani e Barresi abbiamo un feeling comune gigante.
Sì. Però Mazzocchi ha anche detto il Giglio è nato a Nola, per carità, l'ha chiarito.
È un ottimo rincalzo. Samardzic è un giocatore di talento, però non risolve il problema perché c'è stato un Zielinski che lo potrà risolvere. Certo. Però ecco, come ha detto Causio, è un giocatore che deve capire che non può accendersi e spegnersi quando vuole, perché ha qualità, su qua non si discute. Ma io dico, scusatemi, il Napoli ha bisogno, caro De Laurenti, lo vuoi capire che ha bisogno di dirigente di calcio? Scegli e fai scegliere a lui, insieme a come vuole giocare l'allenatore, i giocatori che servono, ci vogliono giocatori temprati, se no facciamo. Allora, Dragovic, che è stato preso l'anno scorso dalla Salernitana, giocava e non giocava, ma vale 30 milioni, ma è un giovane, ma è un giovane! Allora perché pigliare in giro la gente? Andate a pigliare la gente che serve per fare il quarto, o ci auguriamo il quinto, speriamo che possiamo anche andare con la quinta, è chiaro, però il presidente deve capire che deve farsi da parte, lo capisce? No, e allora siamo punti e da capo. E
infatti abbiamo fatto anche insieme questo parallelo, direttore. Iervolino con la Salernitana, in situazioni molto diverse.
Molto diverse,
però diciamo l'obiettivo di Iervolino è quello di dare una svolta al campionato della Salernitana, così come De Laurentiis dà una svolta.
Cioè
al
di dare una strambata.
Esatto. E allora ha chiesto a Walter Sabatini, che oltre a questo, glielo chiedo, direttore, oltre al fatto che è un uomo di calcio, è uno che ha in rapporti, che può andare da una società a dire dammi l'imprestito questo e non. Cosa che magari De Laurentiis e Micheli non possono fare, o sbaglio?
Bravo, ma De Laurentiis e Micheli, anche Melluso, che io conosco come giovane bravissimo, ma per il momento è ancora giovane per questa realtà napoletana, per gestire un posto scudetto. E allora piglia un giocatore di carisma che quando parla con i giocatori ha la possibilità di dirgli voi dovete fare questi, e quelli dicono aspetta, però questo ci ha passato, dico tanto per dire una cosa, pigliamo il nome, non so,
Marotta, Sartori,
è un Maldini, adesso mi viene in mente Maldini, no? Così non so se mi sono spiegato, però no, come personaggio dico, quando vai nello spogliatoio dai una credibilità, dai una sicurezza a chi? A gente che magari come i giocatori del Napoli si sentono arrivati e sazi, però quando parla uno che ha vinto devono stare zitti, non possono dire vabbè non parliamo, chi se poi riferisce, perché poco parlo sempre presidente. È chiaro, ve lo dice uno che per 40 anni è stato nello spogliatoio, e se non si ha questo carisma i giocatori prima o poi ti mangiano, è chiaro o non è chiaro? Quindi in questo momento giocatori di pronto utilizzo, e che siano soprattutto dei giocatori esperti. Poi pensare da adesso, la rivoluzione deve venire da adesso, uomini di calcio che hanno un passato glorioso, che abbiano carisma, e il presidente se facesse un paio di mesi a Los Angeles.
Allora 0816363 ci ha chiamato Rosario, buongiorno.
Buongiorno al direttore Fedele.
Ciao.
Allora, premettendo che sono sempre d'accordo con quello che dice il direttore, io prenderei addirittura Petracchi o Tare come personaggio, ma non sono ad andare d'accordo con De Laurentiis, se ce ne vuole. Il vero problema è un altro: se l'anno scorso è stato fatto un lavoro, e qui mi può correggere il direttore se sbaglio, è stato fatto un lavoro più che altro psicologico, cioè mettere i giocatori in una condizione tra Spalletti e Giuntoli, tenendo lontano il cane da presa. E su questo c'erano riusciti, fino a quando poi non è arrivato la Champions con il Milan e compagnia discordendo, il Napoli ha cominciato a perdere alcune situazioni che fortunatamente con la Juventus poi sono ritornati un'altra volta in riga. Ma la realtà è questa: il Napoli di quest'anno non è altro che l'immagine dello scorso anno, perché sicuramente non si poteva ripetere
la fine del secondo anno,
la cosa più tragica è che se io sono a conoscenza che il mio direttore va via, l'allenatore mi ha detto che va via, il difensore centrale va via, e io non prendo provvedimenti in merito, significa che tutto già preparato, già compiuto, questa era la
Va bene, Rosario, grazie.
La domanda è chiara.
0816363 chiamate come ha fatto Rosario, prego direttore.
Ma il problema è questo, cioè dare la responsabilità tecnica a chi è nel calcio, a chi può alzare il telefono e parlare con tutti, con chi ha dei rapporti nazionali e internazionali, soprattutto
Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati cari amici. Allora, report allenamento di Castelvolturno. Politano ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetà, e quindi un po' di problemini anche Per Gaetano non ci voleva, insomma, poi sul discorso Politano sembra avviato al recupero, oggi giovedì si gioca domenica, insomma, non è al 100% Politano, ma speriamo possa essere convocabile per la partita importante di Torino. Direttore Fedele, eccoci qua, buongiorno di nuovo.
Buongiorno.
È chiaro che Napoli non può fare a meno di Politano in questo momento, in generale pure, perché non è che può venderlo, sbaglio?
Sì. Non può venderlo, sai, adesso ci sono i giochi. E si aspetta sempre alla fine, è evidente, Politano non ha un sostituto, se poi va via bisogna pigliare pure un sostituto, perché l'Inter troppo non è assolutamente un tornante, quindi su questo non c'è ombra di dubbio.
Gli piace per il futuro Luvumbo?
Ma parliamo quello del Cagliari?
Sì, è l'unico che conosco.
Dove deve giocare? Al posto di chi?
No, non lo so, è un esterno.
Lo chiedo a chi fa questi nomi.
No, perché è Napoli, pare che.
È un attaccante, è un
attaccante esterno. Sì,
certo, ne manca per la schella. Chi è che se ne va? Con la schella lo cacciamo, arrivederci, statevi bene.
No, non credo. Perché dice gioca a sinistra?
Ma io voglio sapere chi li mette questi nomi. Ma che sono i nomi e cognomi?
Sono i colleghi di calciomercato che sono informati.
Ma si buttano perché devono dire qualcosa, ti voglio bene. Allora le squadre si fanno con dei progetti seri. Se avessero detto che Romulo può fare il tornante, dice al Napoli, sai come si fa il mercato? Te lo dico io che per 50 anni l'abbiamo fatto. Si va a vedere quale giocatore serve in una società quando è scoperto di ruolo. Ma non si può dire, è come se dicessi a un certo punto pigliamo l'attaccante per il Napoli, un centravanti. Se può pigliare un centravanti per il Napoli?
No,
ne tiene tre. Scusami,
vabbè,
allora,
vabbè. Io mi fido di chi l'ha scritto, però può darsi uscire
no, io non è che non mi fido, vi dico, prima andate a verificare quella squadra quanti giocatori ha in quel ruolo e se si può fare una cosa del genere, perché le trattative si fanno sentendo le due parti, è chiaro, non una parte sola,
è chiaro. Va bene, andiamo da Angelo.
Le notizie.
Angelo, buongiorno.
Buongiorno, una domanda veloce al direttore. Vai. Buon anno a voi tutti. In questo momento che noi non sappiamo l'anno prossimo, sicuramente Mazzarri se ne andrà, e il direttore generale, il direttore tecnico probabilmente non sarà Meluso, speriamo che ci sia una persona a Piatorino, questi giocatori che stiamo prendendo sono già funzionali per l'anno prossimo? È nel caso?
Lavoro difficile. Allora,
ok, Angelo, grazie.
No, perché ho detto che è una cosa non di giugno ma di adesso, e ho detto la prima cosa in questo collegamento è chi sceglie.
Ma infatti siamo d'accordo, no?
Allora.
Ma infatti abbiamo detto prima, siamo d'accordo che il Napoli vuole spendere soldi, li ha anche da spenderli, però obiettivamente chi è che sceglie? Non c'è il Massara, il Petrachi, il Maldini o Sabatini, ci sono sempre gli stessi che hanno sbagliato in estate. Questo è chiaro. Anche perché sul discorso, poi io su questo discorso qua, però, non sono d'accordo con l'amico, non so lei, direttore, poi andiamo da Salvatore. Cioè, se il Napoli prende Samardžić, Dragusin o altri, o anche lo stesso Højbjerg, non penso che non siano calciatori che non possono far bene con un nuovo allenatore. Anche perché, secondo me, in questo momento la cosa fondamentale per il Napoli è andare in Champions League. Non è pensare al prossimo allenatore, alla prossima stagione. Esatto. O sbaglio? Siamo a gennaio, ragazzi. Esatto. Si finisce a maggio.
Esatto.
Salvatore, buongiorno.
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 Sono Salvatore da Milano. Vorrei fare una domanda al signor Fedele.
Vai, sei in diretta, vai.
Voglio dire, non è che stanno preparando già la squadra per un 3-5-2, perché l'anno prossimo, lo so, sarà Conte, Gasperini, un allenatore che giocherà a 3. Era perché all'attenza di Politano, così mi sembra. Poi voglio sapere se
dottor. Ma guarda, qua tutte le ipotesi potrebbero essere percorribili. La prima cosa, siamo sempre qui. E quando li devono dare a scelta, stanno parlando già con l'allenatore l'anno prossimo, di guarda, noi vediamo questo di certo.
Non penso proprio.
Oggi, signori miei, nel calcio non esiste il domani, esiste l'oggi. Oggi che ti fa raggiungere un obiettivo. Solo con l'oggi raggiungi l'obiettivo, perché tu puoi pigliare il più grande giovane, non vai in Champions, hai fallito.
E infatti sì, cioè non è che uno deve sempre pensare di fare riferimenti al prossimo anno, cioè i giocatori vanno presi a prescindere dagli allenatori, no? Voglio dire, non è
i giocatori vanno presi in virtù del momento e del bisogno.
Sì, sì, infatti, infatti. Domani intanto incontro col Genoa da parte dell'agente Florin Manea, così come riportato da Calcio Napoli 24. Non si può dire di no al Napoli se mi dovessero chiamare. Ecco quanto vale, dice, vale tanto questo ragazzo di 21 anni. È chiaro che insomma è un ragazzo che in questo momento purtroppo ce la caccia al difensore, direttore, questa è la verità. La Roma vuole difensore.
Gioca in Italia, un ragazzo, questo ha un dono. Io l'ho visto crescere nei ragazzi della
Juve. A me piace come giocatore.
No, è un ragazzo di fisicità ed è forte in relazione, fortissimo.
E anche cattivello,
non
nel
è
senso
leader,
buono.
Non, ma in Napoli manca chi guida.
Sì, è vero. Le caratteristiche ci sono, no? Perché uno forte fisicamente è anche abbastanza rapido, veloce più che rapido. E quindi è chiaro che sarebbe un buon acquisto, però effettivamente al Napoli servono i leader della situazione. Però c'è Torino-Napoli, direttore, prima di salutarla. Che partita è? Perché qua si parla di tutto tranne che di questa partita.
Guarda, Torino-Napoli è una partita difficile perché il Torino è una squadra che ti gioca addosso. Juric è stato, diciamo, il soldato fidato di Gasperini, e quando giocava e quando gli ha fatto il secondo e adesso, quindi va tutto nell'uno contro uno, non so se mi so spiegare, quindi è una partita di fisicità, è una partita di forza fisica, ma soprattutto anche di tenuta atletica, e il Napoli non deve farsi, come ti devo dire, ingabbiare da questa ferocia delle squadre, perché il Napoli ha un diritto dovere, quello di fare risultato, perché solo facendo un risultato si può prendere fiducia per un ciclo che dovrebbe essere, diciamo così, non in discesa ma non difficile, e poi si va a questo, diciamo, festival della canzone della Coppa e si vanno a pigliare gli altri soldi. Però il concetto di Torino è fare risultato. Tu mi dici fare risultato, che significa? E lo so quello che tu mi chiedi, significherebbe vincere per poter aspirare a fare un punto. Se non vinci galleggi e stai tra coloro che sono sospesi.
C'è l'ultima telefonata di Ciro. Buongiorno Ciro.
Buongiorno, vorrei fare una domanda al direttore.
Vai, sei in
ma
diretta.
Noi ci siamo abbiamo capito che sei il procuratore porta un giocatore a Napoli con questo presidente, questa è la cosa più importante che vorrei sapere.
Tu dici che i procuratori non vogliono portare i giocatori al Napoli? Questa è la domanda. Va bene, grazie Ciro per il tuo intervento.
È una domanda per il direttore.
Sì, adesso ti risponde subito, grazie.
Va bene.
E io
ma vedi, oggi il calcio, non parliate dei procuratori, è cambiato, si chiamano intermediari, perché stanno i papà, gli amanti, le compagne, eccetera. È evidente che questo rapporto dovrebbe tenerlo chi? Il manager.
Sì.
E questa è la è praticamente il vulnus del Napoli, che ha un presidente factotum. È chiaro, io sono io e gli altri non sono. Chiaro?
Nessuno. Va bene, direttore, grazie, un abbraccio forte.
Grazie a voi.
Buon giovedì al direttore Enrico Fedele. In molti messaggi in conclusione, questo amico scrive da tifoso della Salernitana. Vi posso dire che Mazzocchi è un ottimo giocatore da squadra midone, non da Napoli. Questo scrive Francesco. Poi ancora la cessione di Zilischi. Mi ha reso felice finalmente, bravo ragazzo e basta. La cessione di Elmas, altra grande sciocchezza di DL Francesco. Io non so come possa essere tutto contento che il Napoli non conferma un giocatore molto forte come Zirischi, che io mi tengo sempre con tutta la sua discontinuità, ovviamente motivato, altrimenti inutile. Volevo chiedere al direttore se con il blocco del decreto crescita ci sarà più attenzione per i settori giovanili. Questo lo facciamo un'altra volta, caro amico. Fabrizio scrive: dopo la scelta in emergenza di Mazzarri, pensa che uscire in emergenza dei giocatori a gennaio può risolvere? Non pensa che era meglio pensare a un allenatore più incisivo per cercare di rivitalizzare quelli che abbiamo? Però io ripeto, mettiamoci d'accordo, io penso che Napoli debba provare assolutamente a vincere la Supercoppa, è chiaro che i segnali al momento non sono, diciamo, confortanti, e arrivare quarto, e per farlo serve anche spendere i soldi sul mercato. E se prendi giocatori come Samardzic, come Heusberg, come Dragosin, come Buongiorno, vanno bene per tutti gli allenatori sicuramente, sono buoni calciatori alcuni tipo Samardzic e Dragosin da diciamo sgrezzare, però non è se parli di giocatori di 35 anni che viene qua e non può fare, non può avere futuro. Al momento non abbiamo né ricambi di Kvara né di Politano, quindi Luvumbo ci potrebbe stare bene per farli rifiatare, anche se poi Luvumbo è in Coppa d'Africa. Beh, salutiamo Lello da Quarto, ci manda un messaggio vocale, non riesco a fartelo sentire, ma mi dà l'occasione per abbracciare idealmente Peppe Anicelli insieme a te, Lello. Pronta guarigione per Peppe, che tornerà prestissimo a trasmettere il sabato su Radio Marte. Poi Di Lorenzo centrale, Mazzocchi a destra, Pasquale potrebbe essere, sì, potrebbe essere un'idea, diciamo, in questo senso. E poi ancora tanti altri messaggi che non c'è più il tempo di leggere. Non sono convinto, questo amico scrive, che con un direttore sportivo o un uomo di calcio come direttore sportivo il Napoli avrebbe fatto meglio. Questo, qualcun altro che scrive, c'è Bonucci che vuole rientrare, perché non prenderlo? Vabbè, ne parliamo questa sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto. Grazie a Emanuela Castelli in redazione, grazie a Gigi Soriani in regia. Da parte mia vi lascio, lascio il microfono a Gigio Rosa e a Marta Martinez con Sulle Mani, ovviamente. Un abbraccio a tutti.
Marte Sport Live.